Buongiorno, buongiorno. Qui è Lupte che vi parla. È una giornata bella, ancora più bella sarà quando ascolterete il nome del nostro ospite di oggi. È un nome notissimo, il parroco di San Domenico, oramai da 9 anni, mi pare, ma per Lupte è una presenza proprio costante perché il nostro assistente spirituale. Anzi, anticipo che nella settimana pasquale, come sempre, noi avremo una conversazione di preparazione lunedì 21 alle 17 e mercoledì invece ci sarà alle 19 in San Domenico la celebrazione della messa per la nostra associazione. Quindi avete capito che io sto parlando del nostro carissimo Don Peppe Recchia, che l'anno venturo farà 25 anni dalla sua ordinazione sacerdotale, che è avvenuta sulla piazza dove adesso c'è la birreria del nostro regista Ezio, e allora era un luogo più, come dire, più consacrato. La chiesa di San Domenico è stata con questo parroco la prima delle parrocchie che ha innovato un pochettino le procedure. Adesso ci sono tanti parroci più giovani, quindi le cose si sono un pochettino allargate. Bene, allora la prima richiesta che io farei a Don Peppe è che ieri si sono compiuti 3 anni dal pontificato di Papa Francesco, un Papa che interessa e coinvolge tantissimo non solo gli atei, ma anche coloro che professano altre religioni, magari cristiane. Sembra quasi che questo Papa trovi le maggiori difficoltà a intercettare, forse non tanto il popolo dei fedeli, quanto l'alto clero. È una nostra percezione?
Infatti, intanto saluto tutti gli ascoltatori e ringrazio per l'invito. Sì, la figura di Papa Francesco è una figura abbastanza entusiasmante per alcuni versi, inquietante per altri. Quando tra le prime chiacchierate anche all'università abbiamo parlato di Papa Francesco, la preside Fontana diceva: mi ha colpito quando lei lo definì un disadattato in Vaticano. E infatti la figura di questo pontefice, peraltro secondo me profeticamente già indicata dal Concilio, perché si pensava già nella Gaudium et Spes che dovesse esprimere proprio l'America Latina un pontefice adeguato per le sfide del terzo millennio. È sembrato proprio che lo spirito sia soffiato proprio su quest'uomo delle periferie del mondo. Che di origine italiana, che però è stata una figura davvero che ha vissuto con i poveri dell'Argentina, è stato un gesuita che ha controcorrente gestito il suo ministero pur ricoprendo cariche di rilievo con uno stile davvero evangelico. Diventato successore di Pietro, si è dovuto imbattere in una struttura ecclesiale europea e anche fortemente radicata nel potere, nella cultura e nella tradizione europea, distante dalla sensibilità dell'America Latina, della Chiesa giovane che lui ha vissuto. Quindi ecco il disadattamento, cioè recuperare quella che poi lui ha chiamato la nonna Europa in uno stile più evangelico. E ha visto che invece a Roma e comunque in tutta Europa la Chiesa era in affanno, ha dovuto mantenere le strutture, fare i conti con l'esiguità del clero ormai sempre più povero di numeri. Ha dovuto anche constatare la secolarizzazione che in Europa è stata più aggressiva, più insomma corrosiva, per cui la desertificazione degli ambienti religiosi, delle chiese e l'incalzare piuttosto di alcune dinamiche di gestione economica come lo IOR, la compiacenza con i capi di Stato nello scambio di privilegi, per esempio con l'Italia, il concordato, le varie intese con gli stati, sembravano essere tanti compromessi che non avevano sapore di Vangelo. Per cui lui sta lottando per liberare la Chiesa da tutti questi, la Chiesa europea in particolar modo, da tutti questi vincoli. Non ha la sensibilità europea che aveva Benedetto XVI, questo sicuramente dobbiamo constatarlo. E subito infatti ha voluto svincolarsi, soprattutto dall'Italia. Abbiamo visto che per le ultime questioni legate alle unioni civili, magari dopo ne parliamo, ha detto ai vescovi: arrangiatevi voi con l'Italia, io sono il pontefice per il mondo. Per cui gli italiani si sentivano un po' l'ombelico del mondo intorno alle questioni ecclesiali, ma questo Papa è interessato alla Cina, all'Africa, all'America Latina, dell'Italia e dell'Europa, diciamo, forse si interessa un po' meno, piuttosto la sta soltanto pungolando per una riforma davvero strutturale di mentalità e di sensibilità. Non è ben visto certamente dalla gerarchia, perché non ha voluto assumere né gli ambienti, tant'è vero che non ha voluto abitare in Vaticano, non ha voluto assumere le loro logiche, non si è mai considerato un papa rinascimentale, non va ai concerti, fa dei bidoni enormi a tutte queste manifestazioni di onore, non vuole ricevere titoli, volevano conferirgli il titolo più prestigioso per un europeo, al quale anche Giovanni Paolo II ci teneva tanto, adesso non ricordo il nome di questa onorificenza europea. Ha detto: per carità, non è per umiltà, ma queste cose, né laurea d'onore né titoli di prestigio, non ne voglio, non mi piacciono, non ci sarò. Quindi è un uomo molto molto libero da questo punto di vista, è un dono per la Chiesa. Le comunità di base ne stanno fruendo, le sensibilità più evangeliche anche in Europa ne stanno fruendo. È una riforma in atto, i vescovi si stanno adattando e poi è un dono di Dio. Io invece apprezzo molto il conclave che ha avuto questa lungimiranza, pur essendo tutti anziani cardinali quelli che l'hanno votato, che sono stati coraggiosi nell'indicarlo, hanno rischiato. Quando gli hanno chiesto a qualche cardinale: ma perché proprio lui? Dice: noi non volevamo né un uomo politico, né un manager, né un uomo capace di gestione, noi vi abbiamo eletto un santo, sappiatelo accogliere, perché Papa Francesco veramente è un santuomo, è un uomo libero.
Splendido, splendido. Non avevamo dubbi che ci avrebbe catturati dal primo momento. Io esorto sempre a partecipare alle funzioni in San Domenico, perché c'è tanto da imparare, perché Don Peppe non è semplicemente un sacerdote, un docente di scuola superiore e anche un sociologo. E allora io chiederei: qual è la sua percezione di quelle che sono le sfide più importanti che la Chiesa si trova ad affrontare? Lui ha anche, diciamo, un osservatorio privilegiato, nel senso che è un confessore, e quindi quali sono le problematiche dell'umanità?
Dall'ascolto, visto che abbiamo fatto riferimento al sacramento della riconciliazione, che è il sacramento dell'ascolto per eccellenza, sento la gente in affanno per alcune questioni. Intanto, sul piano personale, percepisco tanta solitudine, una profonda solitudine personale che si percepisce anche se si vive in famiglia. Non è legata a una condizione logistica la solitudine, cioè il fatto che si è vedovi o si è orfani o si è soli o i figli sono lontani. La solitudine che si percepisce la si percepisce anche nelle famiglie, dove ci si ritrova la domenica, però dove ognuno è nel suo mondo. Sembra che ognuno abbia i suoi pianeti, dai nipoti ai genitori ai nonni, che con difficoltà realizzano una comunicazione anche affettiva, se non solo formale alcune volte. Quindi dall'ascolto ognuno sente che poi deve sfogarsi, perché non si sente capito, si sente solo nel suo mondo e nei suoi problemi, il giovane nei suoi problemi, il papà e la mamma nei loro, magari anche tra coniugi è difficilissimo sentire questa complicità e questa comprensione, e quindi si percepisce nell'ascolto questo affanno dell'individualismo che ha preso piede e che sembra aver rinchiuso in tante bolle e in tante isole anche in famiglia la gente. Questo è uno degli affanni. Poi la fatica di entrare in sintonia anche con le culture moderne delle vecchie generazioni, cioè si sentono esclusi, gli anziani e i più grandi sentono di essere fuori dai circuiti culturali, dai circuiti dell'attenzione. C'è davvero questa cultura dello scarto a cui fa spesso riferimento Papa Francesco. L'anziano si sente relegato nella sua senilità, il giovane imbottigliato nel suo smartphone, il papà nella sua fatica del lavoro e la mamma tante volte nella gestione di tante situazioni che sembrano essere faticose. Questo poi, vabbè, le problematiche della crisi economica fortissime gravano. È molto triste sentire, a me capita molto spesso, cinquantenni che già sono fuori del mondo del lavoro. Il lavoro mortifica, la mancanza di lavoro mortifica. I giovani che non trovano lavoro sono mortificati, ma anche i loro padri, che sono già 50 anni fuori e non riescono a sentirsi più realizzati, si sentono già vecchi e invece sono ancora giovani. C'è questa fatica, questo affanno anche del lavoro. La crisi ha reso più depressa la società.
Benissimo, allora aveva, come dire, anticipato un pochettino una delle questioni che mi sembra importante come dire, presentare stamattina, il tema delle unioni civili. Noi sappiamo che il cardinale Bagnasco si è un po' espresso entrando un po' in politica, dando un po' dei consigli, diciamo così, al Parlamento come avrebbero dovuto votare. Allora, cosa ne pensa Don Peppe delle unioni civili e del problema delle unioni civili?
La società dei diritti non è mai un problema, anzi è un segno di progresso, di crescita del tessuto connettivo sociale. Sono sempre perplesso sulle ingerenze che molte volte la Chiesa italiana, nella fattispecie attraverso l'esponente della CEI, ha fatto riguardo alle questioni politiche, sociali. L'intervenire è giusto per guidare le coscienze dei cristiani cattolici italiani, che poi sono la maggior parte, però a me piaceva molto l'idea di che ebbe una volta l'onorevole Prodi quando disse: io sono un cristiano adulto. E credo che oggi i vescovi italiani debbano capire che, al di là della formazione specifica catechetica della società italiana, che devo dire la verità è molto scadente, però c'è una maturità culturale e sociale del cittadino italiano che può consentire di potersi muovere con grande libertà. Sì, i vescovi dovrebbero indicare sempre i valori, la coscienza, ma non dovrebbero mai ingerire in ambiti che non li riguardano, anche se il cristianesimo non è un'area separata dalla vita sociale, dalla vita politica. C'è una dottrina sociale della Chiesa che urla la sua urgenza di verità per educare le coscienze. Poi i vescovi facciano i vescovi ed è giusto che siano fuori dall'agone, che è già travagliato, degli uomini politici. Piuttosto preghiamo per loro e formiamoli.
Benissimo, adesso facciamo una piccola pausa così che ci gustiamo poi gli ultimi minuti. E la musica, come sempre, è scelta da Anna Maria. Guardate che bei brani che ha scelto per oggi.
Sure.
Benissimo, allora c'è stato un piccolo antipastino, ma adesso non molliamo l'osso. Allora, unioni civili, cosa ci dice Don Peppe?
La considerazione dei diritti va presa in chiave positiva, ripeto, di percorso evolutivo di una società. Va distinto l'elemento sacramentale, questa è il luogo dove confliggono magari la visione ecclesiale e la visione civile. Per la Chiesa Cattolica il vincolo di unione tra un uomo e una donna deve essere sigillato dal sacramento per avere una sua esaustività. L'unione civile va accolta come riconoscimento di diritti, però non viene assunta nella sua prospettiva sacramentale. Perché la Chiesa considera il vincolo sacramentale come il dono totale ultimo e definitivo di due coniugi. E la domanda che si pone sempre a monte è questa: perché si vuole recuperare diritti pieni quando ancora non c'è la pienezza del dono? Sembra che insomma si voglia fruire dei diritti in una chiave esaustiva e piena, concedendosi fisicamente, concedendosi sul piano della donazione anche di diritti ereditari, di reversibilità, però poi non c'è questo dono totale indissolubile che il sacramento chiede. Allora è lì che confliggono un po' le due aree culturali. La struttura sacramentale dice questo: tu nel momento in cui sei pienamente maturo per donarti totalmente in una forma indissolubile, in un vincolo d'amore consacrato, allora tutte le altre aree devono essere pareggiate, cioè il donarsi fisicamente, come il discorso dei rapporti prematrimoniali, che sono considerati un peccato. La Chiesa ti chiede che tu doni totalmente il corpo nel momento in cui sei pronto a donare totalmente il vincolo della tua libertà, il vincolo della tua maturità professionale, l'impegno indissolubile per la vita. Perché vuoi sul piano fisico donarti totalmente, poi sul piano sacramentale sei ancora fuori, sei ancora in un circuito che ancora è precario? Cioè è importante capire che sul piano umano si resta nell'ambito della precarietà e della liquidità, la possibilità di revocare qualsiasi impegno, però poi il piano sacramentale invece indica la indissolubilità, totalità e irrevocabilità del vincolo. Quindi c'è un gap che non coincide. Allora, oggi parlavamo di maturità del credente, dell'uomo e del cittadino italiano. Alla coscienza, ecco, io parlo sempre del primato della coscienza, alla coscienza del singolo trovare una sintesi che gli conceda di strutturare con maturità le sue scelte di vita. Però ogni scelta poi ha delle conseguenze. Certamente la conseguenza sul piano ecclesiale è che non si può aver parte della piena comunione con la Chiesa nell'Eucaristia.
Benissimo, primato della coscienza è, come dire, un concetto che avvicina molto anche Papa Francesco anche alle altre confessioni cristiane, sì. Questo è veramente molto 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 interessante. Bene, dicevamo all'inizio che San Domenico è stata la prima chiesa a innovare un pochettino i percorsi ecclesiali. C'è da dire, io la frequento questa chiesa, è la mia parrocchia, che ha un laicato molto vivo, molto attento. Bisogna tenere presente che Don Peppe è da settembre solo, in quanto che il suo vice, Don Davide, è diventato parroco a Castellana. Credo che non riuscirebbe a fare tutte le belle cose che fa se non avesse queste figure a cui poggiarsi. Però l'anno 21 Don Peppe fa 25 anni di sacerdozio, quindi come è cambiata la vita delle parrocchie o di questa delle parrocchie che lui ha conosciuto?
Sì, a Butignano, ma come in tutta la diocesi, c'è stato in 25 anni un cambio generazionale di, oltre che del laicato, anche dei pastori. Per cui noi abbiamo ereditato le situazioni comunitarie guidate da pastori formati non neanche nell'area del Concilio Vaticano II. Quasi quasi i sacerdoti che ci hanno preceduto sono diventati preti quando si celebrava in latino, di spalle al popolo, quindi hanno guidato poi fino a 80 anni queste parrocchie a fatica aggiornandosi, però c'è un sapore di piccolo mondo antico nelle comunità cristiane. Ambienti pessimi per alcuni aspetti, pessimi perché vivono tutte le smagliature e le tensioni della fatica dei cambi generazionali, dove si mormora molto dinanzi ai cambi. C'è un pettegolezzo che ha caratterizzato sempre le parrocchie e che ha affaticato la vita evangelica. Quindi la fatica di rinnovarsi è stata tanta. Sì, anche su Putignano abbiamo ereditato questo cambio, però devo dare atto, ecco il gap di cui parlavo prima, che la società putignanese invece era pronta ad assumere i cambi. Il laicato era anzi stanco e trascinato in uno stile che non sentiva più proprio, vedeva perdere le nuove generazioni, allontanarsi. Quindi mi hanno accolto benissimo, mi hanno accolto tutti poi i nuovi parroci, rispondendo splendidamente alle istanze del rinnovamento, che è solo formale, perché poi la dottrina, i sacramenti, la catechesi, i vincoli morali sono quelli di sempre. Però è importante assumere forme nuove che riformino, appunto, attraverso l'assunzione del Concilio Vaticano II, i suoi decreti, le sue costituzioni, una Chiesa che sia più nel mondo, più sensibile al rinnovamento.
Splendide, splendide queste risposte, e tenete presente che queste cose Don Peppe le dice anche durante le omelie, non lo dice adesso perché in radio si sente, come dire, in un'atmosfera diversa e più libera, e per questo io vi esorto, lunedì alle 5 sarà in biblioteca con noi per la preparazione alla Pasqua, e invece mercoledì ci sarà la messa, San Domenico alle 19. Vogliamo dire qualcosa in considerazione del periodo che sta cominciando per noi credenti?
Sì, augurare buona Pasqua per noi cristiani significa augurare il meglio all'uomo e alla società, perché la Pasqua è l'epicentro di tutto il terremoto rivoluzionario del cristianesimo, per cui augurare un rinnovamento che parte dal vedere morire il vecchio, morire il male, morire il peccato e rinascere, risorgere, significa dare un soffio di speranza ad una società che oggi langue, e poi, ripeto, vive un po' più depressa e incapace di trovare questo percorso di rinascita anche a livello culturale e a livello di relazioni. È difficile cambiare, è difficile dare una svolta alla propria vita, è difficile mettere un punto, superare il vecchio e cominciare un progetto nuovo di vita. Augurare buona Pasqua significa diventa giovane, ricomincia, metti punto e non guardare l'anagrafe, ma guarda la tua capacità progettuale. Anche se hai 80 o 90 anni, puoi assumere una novità di vita, e questa è la cosa bella della Pasqua, essere capaci di rinnovarsi davvero, far morire il vecchio e far nascere il nuovo nella speranza. Auguri davvero a tutti.
E credo che questo sia anche il bello della nostra religione, che è ciclica, che ogni anno riapre la porta e ci consente di fare un passettino avanti rispetto all'uomo vecchio che eravamo. Allora, velocissimamente vi ricordo che stasera c'è l'incontro col neurologo, il dottor Domenico Mezzapesa, si svolgerà alle Foibe per problemi di occupazione dello spazio in biblioteca. Giovedì vi segnalo la solita conferenza, che è sempre nuova, del giovedì, e ci sarà la dottoressa Laura D'Andrea, che è ricercatrice al CREA di Bari, l'Istituto Agronomico, e parlerà di erbe officinali. Benissimo, Anna Maria, vuoi dare un saluto?
Sì, saluto tutti. Ricordo sulle indicazioni che ci ha dato Don Beppe, questa solitudine dell'anziano in particolare mi ha colpito ascoltare questo. Noi stiamo lavorando perché gli anziani non si sentano soli, e io invito tutti a partecipare al nostro coro, perché il coro forma, non solo è piacevole, è vero che mi dicono che sono un pochettino severa, però però i risultati li vediamo e quindi questa partecipazione dà a loro la gratificazione di sentirsi parte di un gruppo, nello stesso tempo di esprimersi anche a livello sociale, perché sono soddisfatti poi delle cose che riusciamo a ottenere insieme. Tra l'altro vi ricordo che stiamo preparando con il coro due brani che porteremo a Bari all'incontro con tutti i cori della Puglia che si deve tenere qui a Bari alla sede della Finanza, al Teatro della Finanza, dove c'è una capienza, pensate un po', di 1500 spettatori, quindi il teatro è pienissimo e i nostri coristi sono ben contenti di sentirsi in gara, diciamo così, con gli altri gruppi di coro della Puglia. E lo spettacolo sarà tenuto verso la metà di aprile, quindi siamo prossimi a questa data, e poi naturalmente nel nostro piccolo, qui nella settimana della terza età che si concluderà quest'anno, faremo anche la nostra piccola esibizione. E quindi invito tutti quanti a partecipare. Poi ricordo anche i corsi che io svolgo alla biblioteca qui per la musicoterapia, la guida alla musicoterapia interessante, che potrebbe sollevarci dalla solitudine, perché il fatto di ascoltare musica, di essere concentrati su se stessi e di buttare fuori tutte quelle cose negative che noi accumuliamo dentro. Quindi questa è l'attività che io svolgo, spero che sia di aiuto a tutti quanti. E aspetto altri allievi per il prossimo anno. Un saluto a tutti, una buona Pasqua e che sia di resurrezione per tutti.
Benissimo, alla prossima, arrivederci.